Abbiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto. Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
8 e 7 dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando. Un saluto anche a chi è privato e privata della propria libertà. Iniziamo alle 8 e 8 precisamente la rassegna stampa di questa mattina, di questo giovedì 19 ottobre del 2023. Prima di iniziare, diamo velocemente i contatti della radio: www.ondarossa.info per risentire in podcast tutte le trasmissioni redazionali e gli approfondimenti che sono stati fatti nella settimana o anche insomma nel mese di interesse, e invece per chiamare in diretta allo 06 49 17 50. Insomma, adesso iniziamo a parlare insomma di questa, mentre aspettiamo chi deve arrivare le testate di questa mattina, che aprono immediatamente con quello che è successo in realtà ieri, la strage che è successa ieri, l'altro ieri in realtà nell'ospedale di Gaza, Al-Ahli, con almeno 500 morti, almeno diciamo si contavano fino a ieri. Dal Corriere della Sera la testata, la fotonotizia che viene riportata è quella: da Beirut al Marocco si infiamma il mondo arabo con le scene di scontri tra manifestanti e forze di sicurezza davanti all'ambasciata a Beirut in Libano. Questa è la descrizione con cui il Corriere della Sera apre, però in realtà il titolo alto della testata italiana appunto è: Biden al fianco di Israele, non fatevi dominare dall'ira, la strage a Gaza colpa di altri, l'Italia chiude la frontiera ad est. E quindi in questo minestrone va a parlare di quello che è successo due giorni fa, di come hanno di conseguenza reagito le relazioni internazionali, i rapporti diplomatici, in questo caso chi ha più interesse, insomma l'impero, in questo caso l'imperialismo statunitense, e anche le decisioni dell'Italia, che in realtà non soltanto dell'Italia, anche di alcuni, se non sbaglio almeno sei paesi che fanno parte insomma dell'Unione Europea, di chiudere le frontiere verso est, quindi anche limitando quella che è l'area Schengen sostanzialmente. Il Corriere della Sera, dopo questo report, decide di spostarsi sulla spalla, in questo caso destra, perché in questi giorni a livello interno ci sono anche il passaggio, il voto, o meglio quello che sarebbe il falso voto della manovra di bilancio in Parlamento. Salario minimo, stop alla legge, scontro in aula di Enrico Marro e Maria Teresa Meli. A Montecitorio rinviata la discussione sul salario minimo, ma la mozione passa per soli 21 voti, segno che c'è dissenso nel governo, dice il PD, ed è scontro anche nella finanziaria con la CGIL, che propone alle altre sigle lo sciopero generale. E questo lo si approfondisce a pagina 18 e 19. Bene, questo in realtà è tutto dal Corriere della Sera. Diciamo che quello che è successo e che sta succedendo in questi giorni in Palestina, e l'assedio di Gaza, con tutte quelle che sono le conseguenze, i piani genocidio di Israele e di tutti i complici, sono ancora abbastanza protagonisti nei media, o comunque insomma nelle prime pagine, almeno anche questa mattina. Dal Messaggero: Gaza, fermate l'escalation, Biden a Netanyahu, non fate i nostri errori dopo l'11 settembre, e dona 10 milioni alla striscia. Il Pentagono, il razzo sull'ospedale non è israeliano, esplode la rabbia araba, assalta alle ambasciate. Quindi diciamo che qua ci sono i due temi importanti, fondamentali, di quella che poi è complice di una propaganda di guerra. Diciamo che ci sono il Messaggero, il Corriere, in generale la stampa anche italiana, specula anche per approfittarne per eventuali share o comunque più visioni, più like, più algoritmi sostanzialmente, però di fatto una delle notizie del giorno, una delle questioni del giorno, anche se ne parlava ieri, era proprio di questo razzo, di questo attacco che prima è stato rivendicato da Israele, poi è stato ritirato sostanzialmente a fronte di tutte quelle che sono le questioni, i gialli, come anche lo descrive il Corriere della Sera. Tra l'altro c'è stata una missione israeliana che poi appunto è stata ritirata. Di fatto comunque si parla di 1 milione di evacuazioni, di 476 circa morti che non crediamo siano come dire l'esatto numero, anche perché sono dati anche riferiti da Israele. E soprattutto appunto Israele si è reso autore in questo caso appunto di numerosi altri attacchi nei confronti in quelle che dovrebbero essere appunto delle zone tra l'altro appunto neutre. Comunque anche il Messaggero cita la rabbia che è andata verso le ambasciate. Infatti ieri ci sono stata una serie appunto di manifestazioni di piazza, per esempio è stata assediata ad Amman, c'è stata una manifestazione di piazza ad Amman, quindi in Giordania, l'ambasciata israeliana, più a Istanbul anche ci sono stati degli scontri appunto presso l'ambasciata israeliana, a Beirut quindi in Libano al nord ci sono state anche delle altre tensioni e scontri di piazza presso l'ambasciata degli Stati Uniti. Di base appunto anche questo, poi ne andremo a parlare e approfondire meglio nel corso della mattinata, dimostra anche quanto quelle che poi sarebbero le relazioni internazionali, i rapporti geopolitici e tutte queste anche mistificazioni della realtà non rappresentino effettivamente la realtà delle cose, la realtà dei fatti, e ancora i rapporti internazionali, le relazioni, i rapporti diplomatici, gli interessi tra i vari patti, accordi economici o comunque politici, sono pronti appunto a passare sopra i corpi delle persone vittime per quello che è l'interesse di uno Stato, degli Stati, o meglio per l'interesse adesso a questo punto, come nel caso americano, di uno Stato che è uno Stato impero sostanzialmente. Ma appunto anche qua andremo ad approfondire la questione. Il Messaggero che si occupa sempre di più, comunque è risaputo essere dalla parte del governo e si concentra sempre sull'amministrazione, non poteva che appunto, come anche leggevamo prima, menzionare attraverso un lungo redazionale di Paolo Pombeni a pagina 20, sempre appunto del Messaggero, quello che sta succedendo in questi giorni in materia economica, cioè una legge di bilancio che dovrebbe essere votata, che però in realtà non sarà votata, perché di fatto il corpus della legge, insomma come anche è stata presentata, non permette una discussione parlamentare, proprio perché non sono state permesse, non si vogliono applicare delle modifiche, in questo caso degli emendamenti, non permettendo così a quella che dovrebbe essere a livello istituzionale, poi ovviamente non è, però insomma a quello che dovrebbe essere a livello istituzionale la controparte, quindi la l'opposizione, di emendare, di modificare o comunque di chiedere delle modifiche sostanzialmente. Andremo ad approfondire dopo eventualmente con le testate che si occupano particolarmente di economia, o comunque alcuni articoli anche in giro in quelli che abbiamo qui ai microfoni, di quella che è appunto la manovra di bilancio, una manovra di bilancio che prevede tagli, tra l'altro anche dei finti spiccioli e contingenti bonus, come in realtà il governo ha tentato e tenta ancora di fare dall'ultimo anno. Ricordiamo infatti che questa è la seconda manovra di bilancio del governo di Meloni, e tra l'altro in generale appunto sono stati stanziati una serie di miliardi di euro che andranno a diciamo in decreti legge verso guerra e sanità soprattutto privata, quindi una cosa importante di cui appunto si parla anche in generale in questi giorni nei giornali appunto è la questione insomma della tendenza dei soldi appunto verso la sanità privata, ovviamente a danno di quella pubblica. Si ignora ancora, ovviamente questo il Messaggero non ne cita neanche un briciolo, comunque il Messaggero non menziona anche che appunto si ignora completamente quella che sarebbe la questione dei lavoratori e delle lavoratrici. E infatti, come anche diciamo prima, pagina 18 e 19, il Corriere della Sera parla del salario minimo con lo stop alla legge e lo scontro in aula e tra l'altro appunto sicuramente anche altre testate ne andranno a parlare. Si richiede anche un contributo economico a chi per esempio non ha la cittadinanza italiana per accedere al servizio sanitario nazionale, quindi di base bisogna chi non ha cittadinanza appunto deve apportare un contributo economico, diciamo una mossa fortemente, almeno diciamo a mio parere, razzista, xenofoba, e poi appunto questi 20 miliardi, quindi di quei 28 di cui si parlava appunto nel decreto legge, da investire in strutture private. Ovviamente tutto questo come dire anche giustificato da quella che è la volontà, l'obiettivo che però mi sembra abbastanza illusorio, di recuperare il debito. passiamo intanto a, a quello che diciamo sta succedendo in, sulla Repubblica. E c'è Biden, il mediatore, è il titolo alto della Repubblica, il presidente USA, la priorità sono gli ostaggi, non rifate i nostri errori dopo l'11 settembre, strage a Gaza, colpa di Hamas, in un video la prova che il missile era della Jihad, aiuti umanitari per i palestinesi, scontro a Beirut, Putin a Xi, noi uniti, terrorismo, Meloni blocca il confine sloveno, l'Unione Europea stop a Schengen. E quindi anche la Repubblica decide appunto di assimilarsi in questo caso a quello che anche diceva il Corriere della Sera, riprendendo più o meno quelli che sono gli stessi concetti, le stesse parole, sempre dividendo tra ok, i buoni e i cattivi, soprattutto in questo caso nei confronti degli Stati Uniti, che tra l'altro in tutto ciò non hanno permesso il passaggio e quindi l'emendamento di l'approvazione, scusate, di una risoluzione ONU. Contro quello che sarebbe stato appunto il cessate il fuoco, sì, per quanto piccolo poteva essere un altro passo, un segnale in qualche modo, invece Gran Bretagna, Francia e America, in realtà assieme appunto anche al Giappone, questi sono stati i quattro stati, le quattro potenze, hanno deciso appunto di opporsi, quindi vediamo come anche qua il mediatore, in realtà il mediatore nei confronti di chi, dalla parte di chi, attraverso quale tipo anche di propaganda politica tipica ovviamente del soft, dell'hard power statunitense, insomma, che ben si conosce ormai da 100 anni. Sotto in realtà ci sono delle fotonotizie che accompagnano la prima della Repubblica con a Tel Aviv, sostanzialmente, quando il presidente Biden si è trovato insomma al colloquio con Netanyahu. L'America in particolar modo appunto è ovvio che sia anche in questa posizione, purtroppo però è scontato, è ovvio, anche perché insomma ha troppi interessi non nei confronti appunto di quelle che sono le popolazioni e oppure l'autodeterminazione dei popoli, quella che possa essere appunto un assedio, quello che sta succedendo, il grandissimo e quasi senza precedenti appunto genocidio in realtà che dura da tanto tempo ormai nei confronti del popolo palestinese, ma è appunto è quella potenza che attraverso i rapporti geopolitici è fortemente, come dire, interessata a quella zona del Medio Oriente. Per motivi appunto prettamente economici, diciamo, pensiamo appunto ai patti anche di Abramo in cui ovviamente gli Stati Uniti si sono fatti appunto primi o comunque molto partecipi, se non portavoci. Andiamo avanti, il commento sotto a pagina 33 è quello dell'amico americano e i nuovi equilibri di Paolo Garimberti, e poi gli occhi chiusi sulla realtà di Massimo Recalcati. L'Occidente democratico non sembra voler riconoscere il carattere epocale della strage del 7 ottobre perpetrata da Hamas, migliaia di esecuzioni di civili uccisi a sangue freddo o barbaramente trucidati, a pagina 32. Ok, non siamo più soli, questa è una fantastica notizia, e quindi continuiamo con sulla Repubblica è quanto. Sulla spalla destra c'è l'approfondimento economico, quindi contro la manovra la CGIL chiama lo sciopero generale a pagina 14, e poi salario minimo, la maggioranza vota il rinvio. Sicuramente andremo a parlare nel corso della mattinata anche di quelle che sono in particolar modo gli spostamenti economici appunto e la concentrazione economica in relazione anche al baratro in cui diciamo si sta riversando anche la condizione pubblica, quindi oltre le scuole appunto soprattutto anche la sanità, in particolar modo dopo questa decisione di questi 20 miliardi di euro. Il manifesto invece apre con la rabbia delle piazze appunto a Beirut, Amman, Tunisi. Dopo la strage dell'ospedale di Gaza, le capitali arabe si infiammano, proteste in solidarietà con la Palestina posta davanti alle ambasciate francesi, USA e israeliane, scontri violenti con la polizia, ma continua il fuoco sulla striscia, i morti salgono a 3.500, e quindi ancora c'è si apre in realtà nelle prime pagine, ce ne parla a pagina 2 e a pagina 3 Michele Giorgio, sì, la strage nell'ospedale, Israele USA contro Hamas, razzo vostro, quindi anche qua adesso anche il manifesto comunque accanto a tutta una serie di altri commenti, approfondimenti, parla appunto di questa di questi anche diciamo non dico velleitari, però ecco, quasi si vuole spostare l'attenzione su questa paternità maternità del razzo, che e con tutte queste appunto speculazioni, come dicevamo prima, quando non dico l'evidenza, perché appunto purtroppo non possiamo dirlo con certezza, il modus operandi, la diciamo anche la qualità o comunque il tipo di armi e il tipo insomma anche di percorso politico e propagandistico ha uno stampo che è appunto ben chiaro. Sotto abbiamo un'intervista all'analista Hamada Haber, troppo silenzio da Abu Mazen, l'AMP mai così debole, ma non cadrà. Andiamo avanti, il manifesto parla anche di Biden, quindi non fa i nostri stessi errori, di nuovo l'incontro con il premier tra Netanyahu e il presidente statunitense, di base appunto una cosa che nessuno ancora sta dicendo, probabilmente andremo ad approfondire nel corso della mattinata eventualmente questi articoli, è che si sta diciamo quasi spostando l'attenzione da quelli che sono i movimenti di piazza, i rapporti come dire dei fenomeni politici di piazza, quindi quelli veramente umani, e quelli che invece sono semplicemente dei meri interessi di potere che passano appunto sopra qualsiasi manifestazione, qualsiasi morte. Di base c'è un progetto, purtroppo appunto un progetto in atto che vuole l'espulsione di tutti gli abitanti palestinesi, o meglio l'espulsione ad adesso, ma che in realtà vuole appunto una totale morte, che non può essere neanche per così dire diciamo tradotta in una potenziale assimilazione, perché al contrario per esempio del genocidio o comunque dell'eliminazione totale, l'assimilazione non prevede in alcuni casi necessariamente la morte, ma semplicemente una repressione di popolo, ecco. E di base appunto va avanti ormai da, come anche diciamo da questi microfoni molte volte l'abbiamo parlato, dai fatti storici, quindi dal 1917, da quando insomma ci sono state le varie dichiarazioni, i vari spostamenti colonialisti di diciamo dei grandi imperi europei, quali per esempio la Gran Bretagna. Comunque il progetto del così chiamato Nishul, che spero di aver pronunciato bene, è un po' un concetto che rappresenta proprio l'annientamento generale per la costruzione di uno stato sionista sostanzialmente, quindi fortemente anche religioso, e qui in realtà arriverebbe anche un'altra questione di cui si potrebbe parlare, che sarebbe proprio la contrapposizione di questo progetto sionista e quindi l'uso spropositato e problematico della religione nei confronti invece di uno stato che tra l'altro a livello internazionale, diplomatico, appunto sempre per quanto ne valga, tra parentesi, è comunque dichiarata una democrazia, una delle più importanti democrazie. Sì, aspetta, sei tre o due? Ok, apro tutto, vai.
Sì, no, questa è una tendenza tra l'altro che negli ultimi 10 anni si è anche radicalizzata, nel senso già partiva, come dicevi, abbastanza connotante del progetto sionista. Abbiamo assistito con la presidenza Netanyahu, in particolare 7 anni fa, al fatto che il Parlamento israeliano, il Knesset cosiddetto, ha ratificato in Costituzione la natura confessionale dello Stato di Israele, ma insomma a parte le questioni di diritto e giuridiche c'è la materialità di un sistema d'apartheid, di pulizia etnica, di cui purtroppo abbiamo gli occhi pieni e di cui anche oggi le cronache dei giornali, come stiamo raccontando, parlano. Ad esempio La Stampa, il gruppo Jedi, titola con una foto con i 1000 innocenti, in realtà è un'operazione che La Stampa, il quotidiano La Stampa, in generale La Stampa italiana, stanno facendo in queste ore, cioè quella di mettere insieme le foto dei bambini terrorizzati nel kibbutz di Kfar Azza e i bambini all'ospedale di Gaza, che sicuramente sono tutte vittime innocenti, ovviamente, però è anche una maniera di non prendersi la responsabilità di indicare chi è che ha causato la strage all'ospedale di Gaza e chi in generale sta contribuendo alla distruzione della striscia, all'uccisione e all'espulsione delle persone che ci abitano. Anche sulla stampa il titolo principale è invece dedicato alla visita di Biden, colloqui tra Biden e Netanyahu, evitiamo un altro 11 settembre, Biden e Netanyahu, salvate gli ostaggi, non ripetete i nostri errori, Israele non ha colpito l'ospedale, Tel Aviv sulla strage a Gaza, abbiamo le prove, sono stati i jihadisti, l'Italia chiude i confini con la Slovenia. C'è anche un'analisi di Lucia Annunziata sulla stampa di oggi, ci dice la pace nelle mani di Washington e enfatizza il ruolo e l'importanza della visita del presidente americano e della possibile mediazione, non mi sembra neanche all'ordine del giorno, ma comunque intercessione, non saprei usare il termine corretto, che il governo degli Stati Uniti potrebbe fare in questa situazione. E c'è il racconto di Francesca Mannocchi invece dalle piazze soprattutto del mondo arabo, ma non solo, come abbiamo raccontato anche leggendo altri quotidiani. Francesca Mannocchi ci racconta la rabbia araba da Beirut al Cairo. Abbiamo visto che è una rabbia, quella successiva alla strage all'ospedale di Gaza, che è esplosa anche in Cisgiordania, ma anche in Europa, in particolare a Parigi. Sulla spalla destra del quotidiano La Stampa c'è spazio anche per le notizie di politica interna, una in particolare è quella che riguarda la giudice Apostolico, non so se la ricorderete, perché poi la guerra in Palestina, la strage in corso a Gaza ha cancellato un po', credo, dalle menti di tutte e tutti noi le beghe di casa nostra. La giudice Apostolico è accusata di aver partecipato a una manifestazione al porto di Catania chiedendo che facessero sbarcare una nave, credo di Mediterranea, comunque di ONG, che ha tratto in salve diverse decine, forse centinaia di migranti, e allo stesso tempo di essere la giudice che ha legiferato in materia di decreto Cutro, cioè ha si è esposta sulla sua incostituzionalità rifiutandosi di applicarlo in un caso di bare di due ragazzi magrebini. Su questa vicenda, cioè sull'uso della sua partecipazione a una manifestazione pubblica sui temi dell'immigrazione che ne sta facendo la destra, Annalisa Cuzzocrea raccoglie l'opinione di Zagrebeschi, che ci dice il caso Apostolico creato per intimidire tutti i magistrati. E noi passiamo in realtà direttamente al Corriere della Sera, che è ancora finito, fatto.
No, da quest'altra parte c'è il Sole 24 Ore, che si occupa della, appunto, dell'economia. Infatti PIL 2024, Italia ultima nell'area euro, quindi diciamo anche qua, come di consueto, il titolo si occupa, insomma, di descrivere quella che è la condizione economica con le eventuali e tutte le importanti, le essenziali percentuali del PIL in crescita e in diminuzione, con il potere d'acquisto e appunto l'IPC per la spesa delle persone, insomma, in Italia. L'Italia è l'ultima appunto nell'area euro, quindi il programma di bilancio non permette nulla di buono. Nei documenti inviati all'Unione Europea, la Germania prevede il più 1,6%, la Francia 1,4% e Spagna più 2%. Il Sole 24 Ore, oltre alla questione appunto strettamente economica relazionata, insomma, ai rapporti internazionali, in particolar modo appunto europei, anche qua, diciamo, si riprende l'incontro diplomatico tra Biden e Netanyahu. Fare giustizia, ma anche la vita dei palestinesi conta, non ripetete i nostri errori, e accanto anche quelle che sono eventuali, tutte le persone che si sono espresse, come per esempio il Papa, insomma, un simbolo del potere appunto religioso e politico, anche qua, insomma, con un estratto del lungo discorso che ha fatto ieri: tacciano le armi, la guerra semina solo odio. Anche qua un commento, una parte, insomma, di un discorso che può anche lasciare il tempo che trova, ecco. Non so se dall'altra parte. No, facciamo una breve pausa, visto che, diciamo, siamo.
Primavera che fa bene al cuore, dura un momento e fugge de carriera. Ma se ci avessi un brivido d'amore, sarebbe sempre primavera, perché l'amore, se è bello come te, fa nascere anche d'inverno le rose, le panze. D'oro che non finisce più.
Sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, stiamo facendo la rassegna stampa dei quotidiani e ovviamente partiamo approfondendo le notizie che arrivano dalla Palestina, in particolare da Gaza. Tiene ancora banco accanto alla visita del presidente americano Biden e alle proteste in molte città del mondo la vicenda dell'ospedale bombardato martedì sera. Devo dire che, come purtroppo ci capita spesso di ribadire dai microfoni di questa radio, anche oggi la lettura dei giornali non è facile. Per farvi un esempio, vi leggeremo adesso la pagina 6 della Stampa, un articolo di Fabiana Magri sull'argomento. Direttamente l'intestazione del quotidiano di Torino nelle pagine interne è la guerra in Medio Oriente con bandierone di Israele. Questo, insomma, per evitare che ci siano anche soltanto possibili incomprensioni sulla neutralità o sull'imparzialità o sull'oggettività con cui la stampa di questo paese, come del resto anche la politica, i partiti politici rappresentati in Parlamento, stanno affrontando la questione. Ovviamente il tema è quello in parte degli incroci di accuse, perché ci racconta Fabiana Magri che alla luce del giorno dopo l'intelligence militare israeliana e quella statunitense sono giunte alla conclusione che la responsabilità dell'esplosione del complesso dell'ospedale Al-Ahli di Gaza non è imputabile a Israele, che non è stato l'edificio nel nosocomio a essere colpito, ma il suo parcheggio, e ancora che il bilancio delle vittime è nell'ordine delle dozzine e non delle centinaia. Ma la prontezza dell'autorità sanitaria di Gaza, gestita da Hamas, nell'incolpare Israele di una strage di almeno 500 persone, aveva ormai generato una valanga di reazioni diplomatiche e di massa nelle piazze arabe in tutta la regione. Video di riprese televisive della Catarina Al Jazeera, come all'israeliana N12, tracciati radar, immagini cattura dei droni dell'aeronautica militare, l'intercezione telefonica, le conversazioni tra due miliziani di Hamas. Queste sarebbero le prove che ha presentato Israele per discolparsi della strage. Fin dalle prime ore dopo il controverso incidente, Israele si è spesa con ogni sforzo per dimostrare la sua estraneità a ciò che sempre più inequivocabilmente appariva il risultato del lancio fallito di un razzo della Jihad Islamica Palestinese, e ha via via presentato ogni possibile prova attraverso ogni possibile canale. Questo, insomma, è l'articolo che trovate oggi a pagina 6 della Stampa. Ve l'abbiamo letto soprattutto per darvi un'idea dell'equilibrio della stampa italiana. Perché? Perché la vicenda dell'ospedale, per chi l'ha seguita, è tutta un'altra. Israele ha fatto una gaffe dopo l'altra anche nella comunicazione pubblica dopo la strage realizzata. Penso che vi sarà capitato di vedere, o se no lo trovate tranquillamente online, un primo tweet di un funzionario del Ministero dell'aeronautica israeliana che rivendicava la strage dicendo che sotto l'ospedale era nascosto un deposito d'armi, la necessità di correggere il tiro, alcune delle prove che sono state elencate anche in questo articolo, penso soprattutto alla conversazione tra i due miliziani di Hamas che è stata divulgata, si è scoperta risalire a mesi fa. Sono stati pubblicati video di intercetti di razzi che invece erano posticipati di 40 minuti rispetto all'avvenimento della strage, quindi queste prove granitiche e inequivocabili dell'estraneità di Israele, che Israele avrebbe fornito già da un secondo dopo l'esplosione all'ospedale di Gaza, le ha viste soltanto Fabiana Magri oggi sulla stampa. Dopodiché noi in realtà ci interessa anche il giusto, questo gioco da plastici di Bruno Vespa in cui ciascuno di noi diventa un perito di esplosivi guardando i video su YouTube e i giornalisti si propinano le bugie che i generali gli dicono in conferenza stampa. Ci verrebbe da dire anche: ma cosa cambia nell'economia di una guerra in cui tutti i giorni Israele sta sterminando la popolazione di Gaza, in cui ogni giorno vengono fatti centinaia di morti, se anche questa strage all'ospedale è addebitabile direttamente o meno a loro? Cosa cambierebbe nel giudizio politico etico sull'azione di Israele, che soltanto la mattina stessa aveva bombardato una scuola, il giorno prima un convoglio di persone in fuga verso il sud? Ma ovviamente tutto questo invece viene derubricato alle dichiarazioni in conferenza stampa che gli graduati dell'esercito israeliano hanno fatto, da ieri coadiuvati anche dal sostegno degli americani, che come è noto nella vicenda palestinese sono un attore imparziale, guarda caso si sono trovati perfettamente d'accordo nell'appoggiare, legittimare e rafforzare la versione data dai soldati israeliani, ricordiamo versione cambiata 27 volte. Nello del Gatto e Francesca Paci, sempre sulle pagine della stampa, ci raccontano cosa è stato materialmente questa strage, parlano di testimonianze e dicono un inferno inimmaginabile di famiglie massacrate, pensavano di essere al sicuro. Shaula Tarazzi, dirigente ospedale Al-Ahli, era appena tornato a casa, l'esplosione ha squassato il cortile, c'erano fiamme dappertutto, nessuno può immaginare l'orrore dei corpi dilaniati, il sangue, le grida dei feriti riconoscibili in quello inferno dei morti. Tarazzi è la direttrice dell'ospedale Al-Ahli di Gaza, aveva appena fatto rientro a casa martedì sera quando l'esplosione ha squassato il cortile adiacente della struttura in cui lavorava da anni. C'era il suo staff in corsia e lei è tornata indietro appena le condizioni lo hanno consentito, alla voce piccola, schiacciata, pare dalla fatica di trovare le parole. Racconta alla stampa lo sgomento, la pena, la frustrazione. Certo, sono soprattutto donne e bambini in quello spazio all'aperto, l'ospedale ha un bel giardino e tante famiglie evacuate dal nord sotto la pressione dei bombardamenti avevano trovato riparo là. Saranno state migliaia di persone, pensavano di essere al sicuro, alcuni di loro avevano già abbandonato diverse sistemazioni prima di arrivare da noi. È stato un macello, abbiamo ritrovato pezzi di corpi e molto sono ancora da incompleti, da ricomporre. C'era una piccola testa sul tetto e nessuna traccia del resto. Poi ci sono quelli incastrati sotto blocchi di muro, morti e vivi. Parte del soffitto è venuta giù, la sala operatoria è danneggiata. Abbiamo spostato i feriti in un altro ospedale, ma non basta mai. Sono un medico, non presto attenzione alla politica, se solo che un ospedale è stato bombardato e che nei giorni scorsi l'esercito israeliano ne aveva intimato l'evacuazione. E questo, per fortuna, almeno nella parola della direttrice dell'ospedale, viene fuori, perché un altro elemento che la stampa italiana, che i giornali italiani invece in queste ore hanno completamente dimosso, cioè che sugli ospedali a Gaza c'era giocata anche una schermaglia di dichiarazioni, perché Israele aveva intimato di abbandonarli entro un'ora, i medici e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità avevano dichiarato che era non solo impensabile ma criminale chiedere che degli ospedali fossero evacuati in quei tempi in un posto come Gaza. E il risultato è stato che poi il giorno dopo sono stati bombardati. Può anche essere tutto un caso, un incidente, ma certo le circostanze sono piuttosto curiose. Anche il Corriere della Sera ospita un suo ricordo, insomma una sua ricostruzione di come è andata all'ospedale di Gaza. Auto bruciate, porte diverte, lì cercavamo rifugio, le voci dell'area di Gaza dove si trova la struttura curavano tutti, da oggi siamo più poveri. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nello scoppio sarebbero andate distrutte 27 ambulanze. C'è un po' di pietà umana che il Corriere della Sera trova per raccontare comunque la tragedia delle persone che sono state coinvolte in questa strage, soprattutto che hanno perso l'ennesimo minuscolo spiraglio rimasto aperto di avere dei luoghi sicuri dentro la striscia di Gaza, ma anche qua troviamo eloquente che l'autore dell'articolo, Lorenzo Cremonesi, scrive direttamente da Ashkelon, no, che non sia facile attualmente essere nella striscia di Gaza, ma la scelta insomma di raccontare la strage dei palestinesi a casa del carnefice ci sembra piuttosto indicativa.
Da questa parte invece andiamo avanti sul manifesto, che a pagina 3 propone un articolo di Sabba Tangeri su appunto i rapporti, il colloquio che è avvenuto ieri a Tel Aviv tra Biden e Netanyahu. Non fate i nostri errori. Quindi diciamo che abbiamo scelto di leggere appunto questa notizia, o comunque questo resoconto dal manifesto, anche diciamo per dare un quadro di quello che diciamo, parlano tutti i giornali, tutte le testate, almeno questa mattina. Da Tel Aviv appunto ci dice: non commettete i nostri stessi errori. Con questo monito dal suono quasi paterno, il presidente statunitense Joe Biden ha invitato Israele a non comportarsi come gli USA dopo l'11 settembre. La dichiarazione ha un valore enorme e potrebbe riassumere da sola l'importantissima visita di ieri del capo di Stato a Tel Aviv. Significa, vi capiamo, siamo passati attraverso lo stesso dolore e perciò vi saremo vicini. Significa anche che nell'ottica di Washington Israele ha il diritto di rispondere, ma dato che sono stati commessi degli errori e Biden sembrava qui apposta per sottolinearli con un atteggiamento autocritico che gli USA raramente hanno mostrato nel tempo, fermatevi. In altri termini, gli USA non vogliono che l'esercito israeliano invada Gaza. Difficile dirlo più chiaramente di così. Il perché non è semplice da spiegare, ma proviamo a indicare le ragioni principali, o almeno le più evidenti. Biden ha dichiarato: voglio che il mondo sappia che da che parte stanno gli Stati Uniti, non dalla Casa Bianca, non dalla conferenza stampa fuori dal Senato, ma da Tel Aviv, accanto al premier israeliano. La sua presenza qui è un monito all'Iran, a Hezbollah, alla Siria, a chiunque pensi che questo sia il momento per scatenare un conflitto contro Israele. Se pensate di attaccare Israele, rinunciate a quest'idea, non fatelo, ha ammonito, in quanto con il sostegno americano oggi Israele è più forte che mai. Tale sostegno consiste nella minacciosa presenza della portaerei Ford, il gioiello della Marina Stelle Strisce, a largo delle coste settentrionali israeliane, di un'altra portaerei d'appoggio a poca distanza, di 2.000 uomini specializzati per affiancare le forze armate locali e di ingenti fornitori di munizioni per riempire le case matte. Non solo chiacchiere dunque, anche perché il leader democratico è arrivato a definirsi sionista, dato che non è necessario essere ebrei per essere sionisti. C'è solo una cosa migliore di avere un vero amico come lei, presidente, ha risposto raggiante Netanyahu, ed è la sua presenza qui, profondamente commovente. Dal pulpito il primo ministro israeliano ha anche invitato il mondo civile a unirsi per sconfiggere Hamas, e in ogni caso posso assicurarle, presidente, che Israele è unito e che sconfiggerà Hamas. E forse sta proprio qui il problema. Biden è volato in Israele per smorzare i toni, non per infiammarli. D'altronde, che bisogno c'era di precipitarsi dall'altra parte del mondo a meno di una settimana dalla visita del segretario di Stato Anthony Blinken? Evidentemente serviva la presenza del capo per esercitare il massimo potere persuasivo possibile. In primis Biden ha annunciato che Israele ha accettato di permettere l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza il prima possibile. Più tardi una fonte governativa ha confermato che proprio in virtù delle richieste degli USA sono in discussione soluzioni alternative per forniture minime della frontiera egiziana verso Gaza. Si tratterà di medicine, cibo, acqua per gli sfollati che dal nord della striscia sono stati costretti negli ultimatum e dai bombardamenti israeliani a fuggire al sud, ma a patto che gli aiuti non arrivino ad Hamas. Tuttavia Tel Aviv si rifiuta di inoltrare aiuti verso Gaza dal territorio israeliano finché non saranno liberati gli ostaggi. Ma Biden era soddisfatto e ha anche annunciato che la cadenza lenta e il tono solenne del caso di aver destinato 100 milioni di dollari di fondi USA per assistenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania. D'altronde, se da un lato bisogna fare giustizia, non bisogna lasciare che questa rabbia vi consumi. Biden ha anche sottolineato che le scelte non sono mai facili e c'è sempre un prezzo da pagare, perché richiedono una valutazione onesta, ma la maggioranza dei palestinesi non sono Hamas e anche la perdita di vita palestinesi conta. L'ultima dichiarazione da sola meriterebbe un libro, quella anche. La necessità di sottolineare che conta come se non ci si stesse parlando di persone come le altre, quasi come se fosse una frase insolita da pronunciare. Ma concentriamoci sullo scopo di Biden: evitare che i generali israeliani compaiano in una mattanza. Per far ciò l'amministrazione USA aveva programmato il viaggio del presidente fin nei minimi particolari. Dopo il consiglio di guerra e il premier israeliano, Biden avrebbe dovuto incontrare il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il presidente egiziano Al-Sisi e il re giordano Abdallah. l'attacco all'ospedale Al-Ahli di martedì sera ha però stravolto i piani. Tra l'altro, nella conferenza stampa alla fine dell'incontro con Netanyahu, Biden ha affermato di avere dati certi che gli permettono di affermare che la responsabilità non è israeliana, ma i leader arabi avevano già comunicato il proprio rifiuto a incontrare il capo di Stato. Dunque gli USA non potranno tentare di costruire una piattaforma condivisa con un leader palestinese e non potranno convincere giordani ed egiziani a fare dei passi verso eventuali provoche palestinesi. La seconda parte del viaggio era forse ancora più importante della prima, perché sarebbe servita a Biden per avere qualcosa da offrire concretamente a Tel Aviv per il dopo Hamas. Al momento tuttavia non è stato possibile, anche se i rispettivi uffici stampa hanno dichiarato che le parti organizzeranno dei colloqui telefonici. La diplomazia USA, insomma, ha ancora molto lavoro da fare per evitare che il grande amico israeliano si lanci in un'operazione che Washington vorrebbe scongiurare in tutti i modi, per evitare la destabilizzazione della regione e di alienare il sostegno internazionale a Israele. Quindi diciamo che, nonostante la lunghezza, questo articolo, che diciamo, per chi volesse rileggerlo, insomma, capirlo, comunque fosse interessato o interessata, si trova a pagina 3 del manifesto. Diciamo, pensiamo fosse importante anche perché va a riassumere tutte quelle che sono state le diciamo, i rapporti. Poi ci sono anche molti virgolettati, quindi si riportano anche letteralmente la discussione che si è verificata appunto nella giornata di ieri a Tel Aviv. E in realtà l'abbiamo anche detto più di una volta nell'apertura, ecco, delle prime pagine. Comunque quello che ne esce fuori, a parte che diciamo una maschera statunitense appunto per coprire i suoi soli rapporti internazionali, diplomatici, il suo imperialismo e la sua guerra sostanzialmente con i suoi alleati, tra cui appunto Netanyahu, c'è anche questa totale ignoranza voluta, diciamo è un'ignoranza, una non volontà di capire, di ascoltare, di studiare anche quelli che sono in realtà ciò che effettivamente conta in questa situazione, come in tutte, cioè i processi storici, insomma, che portano appunto avanti i popoli, le piazze, come si stanno verificando appunto anche in questi giorni. Ne esce fuori alla fine che c'è soltanto quell'interesse geopolitico, quindi che passa sopra tutto e tutti, in cui appunto velleitario o comunque marginale diventa, come anche sottolineava il manifesto, qualsiasi forma di perdita della vita o comunque qualsiasi condizione anche diciamo disumana in generale. La morte appunto è l'escalation, è l'acme, diciamo, però c'è in tutto questo anche, compresa la serie, è compreso la repressione, è compreso insomma tutti i progetti che Israele ha da più di 100 anni, giustificata appunto dalla volontà di semplicemente dirigere avanti il potere. E non si sentono minimamente né quelle che sono le piazze, insomma, di cui sempre il manifesto ci parla a pagina 4 e 5, né tantomeno tutti gli altri stati in realtà del mondo, o comunque tutti gli altri rapporti diplomatici nel mondo. Infatti leggevo in giro per le varie testate che questo progetto di egemonia statunitense, che appunto è dell'Occidente, che pretende quindi di essere dalla parte giusta della storia, dalla parte giusta insomma del potere, senza lasciare spazio ad ogni altra forma o diritto semplicemente di esistere, comunque viene contrastata. È contrastata in parte da alcuni stati, ne è un esempio quella che è la crisi che sta in realtà nascendo in questi giorni dopo uno scambio tra l'altro via social network con la Colombia, che è l'unico stato, se non sbaglio, uno dei pochi stati, insomma, se non sbaglio, che ha aderito, che ha rapporti, ecco, con l'Occidente, in particolar modo appunto ha aderito alla NATO, e c'è in atto una fortissima crisi diplomatica in cui si viene a sottolineare come la Colombia, in questo caso, nel nome appunto della sua indipendenza, del suo popolo libero e insomma delle sue politiche, ecco, non saranno complici di un genocidio e di conseguenza appunto non legittimano, e questo comporterà forse, chi lo sa, una, nella delegittimazione, anche uno stop dei rapporti diplomatici, uno stop insomma di quelle che sono eventuali forniture o comunque aiuti in tutti i sensi. Ricordiamo insomma che in questi giorni stanno volando aerei della NATO, sono utilizzate armi della NATO, ci sono tutta una serie di situazioni appunto anche all'interno dei pentagoni, in giro per i vari paesi, che sono aderenti, ecco, che hanno aderito alla NATO. E, non so se tu dall'altra parte vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, volevo aggiungere che a pagina 10 della Stampa c'è un'intervista a Ehud Olmert, ex premier israeliano, che secondo me è particolarmente interessante, vi segnaliamo. Non ve la possiamo leggere tutti per motivi di brevità, diciamo che inizia anche lui dicendo fondamentalmente Israele ha fornito le prove, poi si è scelta l'arbitro sono gli Stati Uniti hanno detto che la strage all'ospedale l'hanno fatta i palestinesi, quindi è acclarato, siamo tutti d'accordo, sono stati palestinesi, Israele è innocente. Ma questo sarebbe anche poco interessante perché, come abbiamo visto, è un disco rotto e trova spazio su tutti i giornali. Il motivo invece per cui ve la segnaliamo è uno che dice, a domanda esplicita sul rischio di rivolta in Cisgiordania che gli fa Francesca Paci, la giornalista della Stampa che lo intervista, lui risponde che il più interessato a evitare rivolte in Cisgiordania è Abu Mazen, è l'autorità nazionale palestinese che avrebbe tutto da perdere, era una messa in discussione del proprio potere, e che quindi Israele dorme tranquillo anche alla luce della collaborazione intensa, stretta, coopera strettamente con le forze di sicurezza israeliane. Questo è quello che ci dice sull'autorità nazionale palestinese, mi sembrava già un aspetto non irrilevante. Poi minaccia qua e là tre quarti dei paesi del mondo arabo, ricorda a Hezbollah quello che gli hanno fatto nel 2006 con la guerra di confine. Dice fondamentalmente, già dal titolo, inutile invocare la diplomazia, sarà un'operazione sanguinaria, e questo è dato proprio come precondizione per parlare della vicenda sui giornali senza che nessuno si sconvolge. Anzi, questa intervista ci è presentata come una voce di dissenso e democratica in Israele, perché è l'opposizione a Netanyahu quella che dice che comunque dobbiamo partire dal presupposto che adesso stermineremo un po' i palestinesi e poi discutiamo, tanto appunto che Olmert, che rappresenterebbe la parte di sinistra o comunque una voce critica nei confronti dell'attuale governo israeliano, si rivendica brillantemente di essere stato il premier nel 2009 durante l'operazione Piombo Fuso, bombardamento col fosforo bianco a Gaza per diverse settimane, migliaia di morti anche in quel caso, però dice in quel caso noi coinvolgemmo la comunità internazionale nel gestire questa cosa. Infine, ancora sempre da questa intervista, che è per stomaci forti e fortemente consigliata, a pagina 10 della Stampa, riesce a lamentarsi del fatto che i cori di biasimo contro Israele starebbero partendo dai paesi occidentali, dove sinceramente non avevamo mai registrato una tale omogeneità di punto di vista di tutte le leadership di quasi tutti i paesi europei, con poi eccezione la Spagna e l'Irlanda per motivi storici, ma per il resto un unanime coro di sostegno alla strage che Israele sta compiendo a Gaza. Le notizie di politica interna, nel senso che poi ovviamente questa situazione internazionale ha dei riflessi molto diretti sulla gestione in primis delle politiche securitarie, perché ieri è stata anche la giornata dello stop a Schengen. Dall'Italia ad altri paesi, 10 paesi nell'Unione Europea, espellere i migranti se sono una minaccia e sospensione del transito libero senza controlli tra i paesi, tra le frontiere interne dell'Unione Europea. Von der Leyen, sui rimpatri in questi casi siano obbligatori, allarmi bomba in Francia, evacuati almeno 10 aeroporti. Meloni, la sospensione al confine con la Slovenia è necessaria, me ne assumo la responsabilità. Questo pure è un leitmotiv abbastanza ricorrente nelle crisi internazionali, chiamiamole così. Il tentativo di fare dell'immigrazione il veicolo, raccontare che l'immigrazione sia il veicolo per l'arrivo dei terroristi, forse avete visto che nei giorni passati si è parlato dell'itinerario che avrebbe compiuto l'attentatore in Svezia, scusatemi, della settimana scorsa, di qualche giorno fa, sarebbe stato in Italia, sarebbe passato per Bruxelles e da là è ripartita la manfrina dei terroristi che arrivano con gli immigrati, è diventata una buona scusa per mettere in campo politiche di disciplinamento preventive per evitare invece che ci siano voci fuori dal coro, anche di chi appunto provenendo da paesi arabi magari ha conosciuto sulla propria pelle o direttamente l'esperienza dell'oppressione del popolo palestinese. Di fatto intanto la prima mossa che hanno preso da questo punto di vista è stata quella di ripristinare i controlli alle frontiere e di stabilire una linea per i rimpatri più veloce. Io non so se te su questo c'hai qualche cosa, qualche notizia.
Sì, vogliamo mettere un po' di pausa e ritornare in voce tra un minuto.
A te brillare luz. Há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
Torniamo subito in voce, 902, anzi 903, sempre da quest'altra parte del tavolo sul manifesto, ritornando insomma a quella che è un'altra notizia importante del giorno, appunto all'Unione Europea che si imblinda, 9 paesi sospendono Schengen, l'area Schengen. Laura Lanciari ce ne parla appunto a pagina 5. L'attentato in Belgio e prima ancora l'uccisione di un insegnante in Francia portano 9 paesi europei a blindare le proprie frontiere. Austria, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia, Francia, Danimarca e Norvegia. Quindi sono appunto questi 1, 2, 3, 4, 9, 6 paesi che non fa parte dell'Unione ma è all'interno dell'area Schengen, in questo caso rivolta alla Norvegia, hanno annunciato la proroga della sospensione del trattato sulla libera circolazione e ripristino, seppure con date differenti, dei controlli ai confini nazionali. Scelta condivisa da ieri anche dall'Italia con Palazzo Chigi, che ha reso noto di voler chiudere da sabato fino al 30 ottobre il confine con la Slovenia. La decisione, ha spiegato la Premier Giorgia Meloni, si è resa necessaria per l'aggravarsi le situazioni in Medio Oriente, l'aumento dei flussi migratori, soprattutto lungo la rotta balcanica e soprattutto per questioni di sicurezza nazionale, a me e me ne assumo la responsabilità. Il fatto che Abdeslam Lassoudet, il terrorista tunisino che a Bruxelles ha ucciso 2 turisti svedesi, fosse sbarcato nel 2011 a Porto Empedocle, rischia adesso di vedere riproporre l'equazione già sentita in passato, per cui genericamente ogni immigrante è un potenziale terrorista. A Bruxelles già cominciano a vedersi i primi effetti con l'annunciata revisione in senso più restrittivo del patto su immigrazione e asilo. A chi è considerato una minaccia e ha ricevuto un ordine di rimpatrio, attualmente può essere richiesto di andarsene volontariamente. Dobbiamo cambiare urgentemente questa situazione, ha detto ieri la presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, chiedendo di rendere obbligatori e non più a discrezione dei singoli stati i rimpatri di quanti vengono ritenuti socialmente pericolosi. La questione sarà affrontata sicuramente nel prossimo vertice del Ministro dell'Interno dell'Unione Europea, ma verrà discussa anche dall'Europarlamento, dove è cominciato l'esame del patto. Senza le misure sui rimpatri non ci sarà un patto sulla migrazione, ha avvertito il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas. Resta il fatto che per poter rimpatriare un migrante occorre avere un accordo in tal senso con il paese di origine, senza il quale si rischia di rimanere a livello di puri annunci. Per quanto riguarda l'Italia, non è la prima volta che il trattato di Schengen viene sospeso, ma in passato alla decisione è stato adottato soltanto in occasione di eventi eccezionali e temporanei. È stato così nel 2009 per il G8 dell'Aquila, nel 2017 per il G7, nel 2021 per il G20. Mai prima d'ora, però, per motivi legati all'aumento del livello di minaccia di azioni violente. L'articolo 28 del Codice delle Frontiere prevede che la sospensione del trattato possa essere prorogata di 20 giorni oltre il periodo previsto, fino a una massima di 6 mesi. A preoccupare Palazzo Chigi è l'aumento degli arrivi di migranti in Italia, cresciuti dell'85% rispetto al 2022, principalmente via mare, ma anche attraverso la rotta balcanica. Da qui la decisione di blindare il confine con la Slovenia. Nella sola regione del Friuli Venezia Giulia, è spiegato in una nota del governo, sono state individuate 16.000 persone entrate irregolarmente nel territorio nazionale. Quindi anche, diciamo, come si diceva prima nella lettura insomma dell'articolo della stampa, diciamo adesso si attueranno delle politiche che da un punto di vista appunto propagandistico sono diciamo fortemente pericolose, anche per quella che è il doppio risvolto xenofobo e razzista. E, tra l'altro, un'altra preoccupazione che più o meno si riesce a intravedere, o comunque che il manifesto riesce ad evidenziare diciamo abbastanza, è quella di diciamo delle varie proroghe, di cui oltre l'Unione Europea anche il governo ormai da quello che è stato quest'anno e diciamo passato diciamo si è fatta portavoce con proroghe per come dire appunto non permettere o comunque non fa, diciamo non rispettare alcuni diritti o comunque alcuni accordi internazionali. In particolar modo appunto una cosa sempre sul filo di questa propaganda, in realtà, che oltre a essere appunto europea poi porta anche ad una questione più nazionale e appunto nazionalista, è quello che ha detto appunto Salvini rispetto a questa decisione di chiudere Schengen.
Tra l'altro c'è raggiunto un ascoltatore telefonicamente che ci ricordava come già nel 99 in Francia Schengen fu sospeso in occasione della manifestazione di San Papier, una mobilitazione massa di San Papier, e questo è assolutamente indicativo di come in realtà dietro la questione securitaria si celi soprattutto un intento di repressione anche delle questioni sociali. In particolare in quel caso fu abbastanza esplicito, cioè io ci invitava a ricordarlo e ci sembra effettivamente utile.
Sì, infatti appunto dopo proprio come hai detto tu, ha detto l'ascoltatore, insomma anche a livello locale questo dà il là per appunto proposte o comunque iniziative che siano diciamo calcatamente ecco razziste, in questo caso appunto in questo preciso caso sioniste, come è stata la data tra l'altro che ha lanciato poco tempo fa, in realtà leggevo ieri Matteo Salvini, che è appunto il ministro di questo governo attuale delle infrastrutture e dei trasporti, a Milano tra l'altro il 4 novembre, che coincide appositamente precisamente con un'altra data insomma di una manifestazione di piazza contro appunto l'escalation e la guerra a Roma. E proprio per diciamo riportare alti i valori insomma della nazione, che ancora appunto lui chiama Stato Nazione, una manifestazione dichiaratamente appunto pro Israele e che ovviamente diciamo andranno a sposare quelle che sono tutte quante le sue lunghe politiche ormai da quando si trovava già nella Lega Nord contro i migranti e i flussi migratori, sempre appunto con questa propaganda e con questo tipo appunto di narrazione.
Forse possiamo passare anche alle notizie di taglio economico, perché come citavamo nella lettura delle prime pagine, nel frattempo in Italia si continua a discutere anche della prossima manovra finanziaria. In particolare in questi giorni è iniziato un confronto dialettico tra il governo e le parti sociali, i sindacati. Ce lo racconta La Stampa a pagina 13, che ci dice: manovra, scontro sulla mancia da 400 milioni, CGIL sempre più vicino allo sciopero generale, un decreto, un emendamento per i fondi lasciati alle minoranze, Landini testo rinunciatario. Ci dice Paolo Baroni: per la CGIL quella del governo è una manovra totalmente rinunciataria e insufficiente all'insegna del ritorno all'austerità. E per questo il sindacato guidato da Maurizio Landini rilancia la mobilitazione, programmando per novembre proteste in tutti i settori e in tutti i territori, per poi arrivare a proclamare lo sciopero generale. Sul fronte politico, intanto, in attesa che prenda forma il testo della legge di bilancio, che verrà approvata lunedì in Consiglio dei Ministri, scoppia la polemica sulla cosiddetta legge mancia, ovvero sulla possibilità di venire incontro alle richieste dei parlamentari dei territori, stanziando 400 milioni di euro. Il governo sarebbe al lavoro per trovare la formula legislativa adatta, un decreto che viaggia di pari passo alla manovra, magari un intervento durante la discussione della finanziaria in Senato. In questo modo l'esecutivo intenderebbe compensare sia l'assenza della legge di bilancio di un plafond a disposizione dei parlamentari, sia la scelta di vietare a tutto il centrodestra di presentare emendamenti. Nettamente contrario a questa soluzione le opposizioni, che contestano anche l'idea di una manovra blindata. Insomma, è una fase di scrittura della legge di bilancio in cui le dinamiche sono anche molto politiciste, perché poi fondamentalmente parliamo di schermaglie tra i vari attori politici, ogni giorno si fa un pezzetto in avanti nel fuoco incrociato delle dichiarazioni. Diciamo che per dare un pochino più di concretezza a queste schermaglie c'è il tema del salario minimo. Come sapete le opposizioni parlamentari avevano trovato un accordo, seppur fragile, tra tutte le varie formazioni per avanzare una legge per il salario minimo a 9 euro orari. È stata bocciata dal CNEL con delle motivazioni anche piuttosto pittoresche, e oggi ci dice La Stampa che il salario minimo è definitivamente game over, perché dopo il parere del CNEL la maggioranza ha rinviato in commissione lavoro la proposta legge. Rizzetto, che è di Fratelli d'Italia, dice che è necessaria un'ulteriore fase istruttoria, e quindi insomma si sta seppellendo in un iter burocratico che si fa sempre più lungo anche solo la possibilità di discutere dell'adottamento di una norma che poi è già presente in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, non ha nulla di rivoluzionario o diversivo, stiamo parlando veramente del minimo sindacale, ha proprio appunto il minimo pagamento orario stabilito per legge. Su queste vicende e su questo dibattito sulle misure economiche, in particolare quelle della legge di bilancio, questa possibilità di adottare un salario minimo che sembra ormai tramontata, ovviamente fa eco la situazione dei conti economici nazionali e della congiuntura economica internazionale. In particolare, come sapete, lo spazio di manovra della legge di bilancio è legato al rapporto tra PIL e debito per gli accordi comunitari sulla stabilità dei bilanci, sul patto di stabilità interno. Vuol dire che se l'Italia cresce poco può spendere meno, diciamo così, a spanne è abbastanza vero, ma anche che se il rating si declassa, cioè se il valore dei titoli di Stato, se gli interessi dei titoli di Stato vengono declassati e quindi costano di più allo Stato, il margine di manovra si restringe uguale. Anche su questo aspetto, perché proprio su come stimare la possibilità di crescita del PIL nei prossimi 2-3 anni si è giocata parte della polemica politica nelle ultime settimane. Ci torna oggi sopra Fabrizio Goria a pagina 17 della Stampa, che ci dice: ora l'Italia può salvare il rating, ma il debito pesa sul giudizio, la manovra prudente ammorbidisce le agenzie, domani tocca a Standard & Poor's, i fattori di rischio, i conti pubblici, super bonus e riforme in ritardo. Un giudizio negativo potrebbe influenzare anche la strategia della Banca Centrale Europea, le ripercussioni possono anche incidere sui titoli di Piazza Affari. Questo è il retroscena che ci viene consegnato dalla Stampa sull'andamento dei conti, che è anche corredato da un grafico che viene denominato La Fotografia, che evidenzia in maniera abbastanza plastica l'andamento del rating sovrano dell'Italia negli ultimi anni. Ci sono diverse linee nel grafico che rappresentano le valutazioni fatte dalle varie agenzie, Standard & Poor's, Moody, Fitch, scusate, non lo so pronunciare, ma sono nomi a cui probabilmente avete fatto anche l'abitudine leggendo i giornali o sentendo le rassegne dal post 2008 in poi. Sono tutte linee queste dell'andamento del rating sovrano dell'Italia, nettamente in declino dal 2011-2012.
Eh sì, no, infatti da quest'altra parte diciamo rinviamo al manifesto a pagina 8 e 9 che diciamo, tratta di quella che è anche qua lo scontro, il dibattito del parlamentare che si è svolto ieri. Le destre neutralizzano la proposta delle opposizioni, è scontro, è un'operazione cinica contro i precari, ma la battaglia continua. È un articolo abbastanza lungo, appunto, a chi fosse interessato o interessata, appunto, lo rinviamo da Roberto Ciccarelli. Alla pagina 9 invece, appunto, c'è un altro approfondimento che riguarda in realtà, come anche dicevi tu prima, la risposta della CGIL presso in piazza fino allo sciopero generale, quindi sempre sulla questione, appunto, dei lavoratori e delle lavoratrici che sono stati, appunto, totalmente ignorati per favorire quelli che sono invece un tipo di governo, di sistema, o meglio di vita, che va sempre di più verso quella che è appunto l'austerità. La storia ci ha insegnato, insomma, che con l'austerità in questo caso si può arrivare soltanto ad ulteriori difficoltà. Un'austerità infatti che viene camuffata, come dicevamo anche in apertura, da tutta una serie di bonus, tagli, bonus, appunto, super bonus che appunto hanno una valenza magari contingente o comunque appunto temporanea, o che prevedono delle somme finanziarie monetarie insomma insufficienti con tra l'altro sempre diciamo prevista nella manovra di bilancio, che non ha avuto uno scontro semplicemente perché non diciamo c'è stata posta semplicemente una riserva di non emendare, quindi modificare parte, appunto, una grande parte degli articoli o comunque insomma delle proposte. C'è anche stata questa diciamo questa tendenza diciamo, in realtà di cui già sapevamo, però con dei numeri si parla appunto tra i 20 e i 28 miliardi insomma di euro sulla sanità privata e su quelli che sono appunto gli enti privati, nel nome invece di quello che sarebbe un risanamento del debito pubblico. Altra grande illusione come dicevamo prima appunto della diciamo della propaganda appunto verso le privatizzazioni del governo del governo Meloni. In generale, appunto, come anche si apriva con il Sole 24 Ore, il PIL del 2024 vede quindi le prospettive di un'Italia che si trova appunto nella zona dell'euro, quindi nell'eurozona appunto limitatamente a quella, una delle ultime in classifica, in quella che sarebbe appunto la classifica delle percentuali. Ricordiamo infatti che il piano nazionale di ripresa e resilienza, che diciamo, è stato utilizzato in parte, in altra parte insomma soltanto per favorire guerre e interessi di privati, appunto non è soltanto costituita da da monete o comunque da soldi a fondo perduto, ma appunto anche, oltre da sovvenzioni, anche da prestiti, che prima o poi l'Italia, come tutti gli altri paesi insomma che hanno fatto parte del Next Generation EU, dovranno comunque rendere.
E spesso, parlando appunto di conti pubblici, di equilibri finanziari da trovare, di dibattiti tra le forze politiche e le forze sindacali, si perde anche un po' il cuore della politica in qualche maniera, cioè qual è poi il disegno che c'è dietro, la filosofia che ispira certe misure, qual è il disegno che perseguono. Da questo punto di vista ci sembra particolarmente interessante la pagina che ci è stata segnalata dalla redazione di ROR, che è la pagina 9 del Domani, in cui Giulia Merlo e Giorgia Serughetti si preoccupano di farci capire un pochino meglio come anche questa manovra continui a ricalcare il modello di politiche patriarcali e che il governo Meloni sta portando avanti, dove l'enfasi è sempre sulla donna come madre, in particolare sull'incentivazione della natalità, per cui Giulia Merlo ci racconta che nella legge di bilancio i bonus a favore della natalità sono gli aiuti promessi da Meloni che vanno alle donne che non ne hanno bisogno, lavoratrici dipendenti con due figli residenti al nord, ecco chi verrà favorito dalle misure del governo, mentre rischiano di saltare i fondi del PNRR per costruire nuovi asili nido che mancano soprattutto al sud. Nella conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria, la premier Giorgia Meloni è tornata su uno dei temi che ne stanno caratterizzando la narrativa. Lei, donna, madre cristiana, ha chiarito che il governo vuole stabilire un concetto: la donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società, quindi lo Stato deve compensarle pagando le contributi previdenziali. Questo insomma dà l'idea di cosa pensi questo governo e di quali siano i valori, come li chiamano loro, di ispirazione delle norme che stanno approvando, che stanno discutendo in questi giorni e che lunedì saranno in Consiglio dei Ministri. Sullo stesso tema Giorgia Serughetti ci dice: la retorica del governo che guarda solo al passato, su famiglia, madri e figli. Non poteva mancare la famiglia tra gli impegni del governo guidato da Giorgia Meloni. In questa prima vera legge di bilancio siglata dalla maggioranza non poteva mancare, perché era la prima tra le promesse elettorali di Fratelli d'Italia. La famiglia è l'elemento fondante della società e ciò che rende una nazione veramente sovrana e spiritualmente forte, si legge nelle prime righe del programma. Famiglia significa figli, sostegno alla famiglia significa incentivi alla natalità, e così è declinato infatti il capitolo famiglia nella manovra, in cui la scelta politica appare chiara: indirizzare le risorse poche ai nuclei con due o più figli, sia aumentando il fondo per i bonus asili nido, sia finanziando la decontribuzione per le madri. Perché, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, una donna che mette al mondo almeno due figli ha già dato un importante contributo alla nazione. Trovate gli articoli completi a pagina 9 del Domani. Diciamo che questo virgolettato della Meloni è abbastanza eloquente: siamo tornati a fare figli per la patria, e il governo che sostiene il ruolo delle donne come madri.
Sì, tra l'altro mi veniva in mente mentre leggevi quanto anche altri soggetti, diciamo personaggi della del governo, comunque della scena alleata, ecco, a Giorgia Meloni e il suo governo, facciano un uso spropositato e evidentemente propagandistico, oltre che della famiglia e della patria, anche appunto dell'etnia, che è una cosa ancora più particolaristica, perché si vuole sottolineare con il concetto appunto di etnia sempre questa appartenenza di sangue, che quindi ha dei risvolti pericolosamente xenofobi, no? Proprio perché c'è uno stato-nazione, uno stato-nazione come appunto gran parte degli stati europei ancora si riconoscono, come appunto l'Italia, la Francia, per certi versi appunto anche la Germania, non si riescono appunto a staccare, nonostante anche, no, questa quella che dovrebbe essere l'Unione Europea, quindi un'organizzazione internazionale che è sovranazionale e quindi di conseguenza è il risvolto, è la fine, è la cesura insomma di un tipo di politica appunto fortemente nazionalista. Comunque continuano sempre queste forme di propaganda e di presentazioni di paesi e di governi basati appunto sulla patria, sulla famiglia, quindi diciamo sul sangue, quindi sul stretto rapporto di familiarità, che ovviamente per diciamo in maniera quasi lapalissiana, cioè in maniera quasi, come dire, appunto scontata, esclude, è escludente. Quindi se non abbiamo altro possiamo mandare una piccola pausa per poi ritornare ai microfoni. Piece of shit school, cause I'm on the drugs. Give me heroin, jack it up again. Give me heroin, black out my skin. Give me heroin, cause I never win. So give me heroin. Graduate to Ivy League, I'm sucking out the pills. Attention, I'm open to some just for thrills. Everyone is saying that I'm just possessed, but I really is my soul that's coming with everything. I'm feeling the sickness that I can't hold it down, but it's not too long with and without it I'm down. I don't wanna live cause I'm fed up with it, but I blame the CIA for importing this shit. Give me heroin, jack it up again. Give me heroin, wipe up my skin. Give me heroin, cause I'll never win. So give me heroin. We'll be right back.
Torniamo in diretta agli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, stiamo andando a chiudere questa lettura dei quotidiani di oggi, lo facciamo segnalandovi un articolo che invece riguarda il concorso per dirigenti scolastici, per presidi, che ci dicono dalle pagine del Corriere della Sera che prevederà delle quote blu perché sarebbe poca equa la distribuzione tra uomini e donne nel ruolo di dirigente scolastico, perché ci sarebbe una prevalenza femminile nelle assegnazioni di questo ruolo, una cosa abbastanza allucinante che il concorso invece prevede di riequilibrare questa assegnazione, considerando che ci viene ricordato che per diventare dirigenti di scuola bisogna essere insegnanti e per insegnanti al 98% nella materna stiamo parlando di donne, al 70% nelle superiori stiamo parlando di donne, quindi le proporzioni tra i dirigenti scolastici sono tutt'altro che squilibrate a favore delle donne, anzi, nonostante questo, appunto, a parità di punteggio sarà scelto un uomo per fare il dirigente scolastico in nome dell'equità e dell'equilibrio di genere, questo è il virgolettato preso dalla norma che oggi cita il Corriere della Sera, se qualcuno poteva pensare che ci fosse un problema per la sottorappresentazione degli uomini nel mercato del lavoro, in particolare nei ruoli apicali del mercato del lavoro, che è assolutamente una falsità, è comunque un tema su cui il governo ha deciso di intervenire preservando il diritto degli uomini a prevalere anche in questo ruolo apicale, come avviene in gran parte del mercato del lavoro. Io direi che forse per le notizie nazionali possiamo anche chiuderla qua e passare a vedere cosa ci dicono le cronache di Roma. È vero della difficoltà su questo, ma io proverei ad andare sulla cronaca di Roma.
Sì, allora la cronaca di Roma, dividiamocela giusto per allora. Abbiamo da questa parte il Messaggero. Il Messaggero che in realtà non si smentisce mai, perché continua sempre con i suoi articoli su baby gang, liti, spacci per droga e accoltellamenti vari e terrorizzazione insomma mediatica. Accoltellato dal venditore di rose a Piazza Bologna, abbiamo paura, ferito alla gola un giovane, è grave l'ipotesi, della lite per la droga, ira dei residenti, con diciamo tutto l'articolo che diciamo, in realtà non l'ho letto, però se ne approfondisce a pagina 58 e 59. C'è anche la questione in realtà il caso di ieri, che è quello che ha occupato in realtà prime pagine diciamo di locali, ma anche i vari TG serali e giornalieri. Una bomba al ghetto, ma era un falso allarme, quindi ancora diciamo si cavalca sempre sull'onda di questa terrorizzazione proprio mediatica, sulla scia di tutto quello che abbiamo detto anche questa mattina. Alla fine appunto o sono cose false, notizie false, o sono forse falsi allarmi, e quindi di nuovo ancora una volta manipolazione delle notizie e di quella che è effettivamente la realtà. Continua la questione sulla spalla destra di cui parla la cronaca di Roma del Messaggero, della ZTL, è corsa contro il tempo per le deroghe alle auto. Martedì sera abbiamo ricevuto la proposta dal Comune di Roma e ora i tecnici della Regione lo stanno esaminando. A meno di un mese dal suo avvio, il governatore Francesco Rocca ha spazzato via le speranze del Comune di vedere disinnescate in tempi stretti la futura ZTL fascia verde. Resta però sul piatto la deroga di un anno alla circolazione di oltre 156.000 tra auto, camion e moto a diesel Euro 4, che stando al piano approvato un anno fa in giunta al Campidoglio dovranno fermarsi. Quindi diciamo continua anche sia a livello insomma istituzionale, sia invece in quelle che sono le piazze locali la questione della futura insomma fascia verde, appunto profondamente appunto problematica. A questo proposito rinviamo a tutti quelli che sono stati lunghi redazionali gli approfondimenti che la radio appunto in questi microfoni si è occupata nell'analizzare insomma e avere ovviamente quello che è un punto di vista nei confronti appunto contro questa proposta della ZTL, una proposta appunto che a livello locale è tra l'altro appunto fortemente anche classista. Poi sempre sulla cronaca di Roma del Messaggero, in realtà c'è sempre le questioni insomma che tanto appassionano il Messaggero, quindi portava droga in carcere, accuse all'odontotecnico, chiesto il processo a rilevare il traffico, un altro recluso. Questo è quanto.
Sì, chiudiamo la rassegna stampa segnalandovi che dal Corriere della Sera si torna su una vicenda che come radio abbiamo seguito da vicino, anche perché ci riguarda da vicino. Parla del quartiere San Lorenzo, parliamo dell'omicidio di Desiree avvenuto 5 anni fa a pochi metri dalla sede della radio qua in via De Voci 56. Purtroppo anche a 5 anni di distanza questo femminicidio viene ancora utilizzato per rilanciare la retorica sul degrado e sull'insicurezza. C'è un brutto articolo di Valeria Costantini oggi sul Corriere della Sera di Roma, e dice Desiree, l'orrore e il degrado a San Lorenzo. È un articolo che non vi leggiamo perché è veramente agghiacciante. Purtroppo su questa retorica del degrado e della sicurezza si stanno giocando anche le commemorazioni ufficiali e le iniziative che il Comune di Roma porterà in quartiere nelle prossime settimane. Ancora una volta sul corpo di una donna morta diventa l'occasione per rilanciare retoriche stantie. Tra l'altro ricordiamo, la retorica sul degrado, sull'area di Vele Campania, è assolutamente funzionale e necessaria per far passare il progetto di cosiddetta riqualificazione, che altro non è una grande speculazione edilizia nel cuore della città, nel cuore di San Lorenzo, a favore dei grandi fondi immobiliari. Direi che forse questa può essere la notizia in cui concludiamo la rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo che c'è una mobilitazione in corso quasi quotidiana a fianco del popolo palestinese. Il prossimo appuntamento è sabato mattina alle 9.30 a Piazza Vittorio, per essere ancora una volta in strada per denunciare la strage in corso a Gaza, per chiedere subito la fine dell'occupazione e dell'apartheid, oltre appunto dell'offensiva dell'esercito israeliano su Gaza. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per ascoltare il resto del palinsesto di Ror.
Eh sì, e chiudiamo anche da questo microfono, perché vi lasciamo una serie di redazionali di cui appunto ci è arrivata adesso notizia, di cui appunto si occuperanno questi microfoni, su Cospito, Alfredo Cospito, la mobilitazione insomma del 19 ottobre del 2023 alle 9, un presidio solidale a via Triboniano a Roma, e poi si parlerà anche di Palestina, quindi si continua l'approfondimento. Per la rassegna stampa è tutto, una buona giornata.